Questa mattina ancora continuiamo il tema sui messaggi di Daniele. Messaggi di Daniele, il titolo è Il cielo sulla terra. Leggiamo dal libro di Daniele al capitolo 8, al versetto 15. Daniele capitolo 8, versetto 15. Anche Vittorino è assente, se qualcuno sa qualcosa. Daniele 8, versetto 15, abbiamo detto. Poi teniamo aperto il libro di Daniele, non lo chiudiamo. E avvenne che mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di intenderla, ecco starmi ritta davanti come una figura d'uomo. E udii la voce di un uomo in mezzo all'ulai che gridò e disse, Gabriele, spiega a colui la visione. Ed esso venne presso al luogo dove io stavo. Alla sua venuta io fui spaventato e caddi sulla mia faccia. Ma egli mi disse, intendi bene, o figliuol d'uomo, perché questa visione concerne il tempo della fine. E come egli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra, profondamente assopito. Ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. E disse, ecco, io ti farò conoscere quello che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, poiché si tratta di un tempo fissato per la fine. Amen. Noi sappiamo che l'impero dei Medi e dei Persiani è l'impero che segue quello babilonese e che questo impero è rappresentato al capitolo 2 dal petto e dalle due braccia, la Media e la Persia, d'argento. L'argento è più forte dell'oro, ma è di minor valore dell'oro. Questo sta a significare che con l'evoluzione di questi imperi avranno un minor valore in tutti i sensi. Mentre Nebuchadnezzar dice, tu sei la testa d'oro perché il Signore ti ha dato la potenza e l'onore. Vedremo che con l'andare del tempo invece tutto passa da Dio all'uomo, cioè è l'uomo che legge, è l'uomo che decide, è l'uomo che opera. Quindi questo slittamento da Dio all'uomo in realtà è sempre stata la causa di tutti i mali, di tutte le società, di tutte le nazioni, di tutti gli imperi. Il messaggio di Daniele è proprio questo, chiaro, che sia il popolo di Dio, sia le nazioni che si avvicenderanno, mostreranno un segno di debolezza interno, fondamentale, che ha a che fare con l'assenza di Dio. Quando anche nella nostra vita i conti non tornano, anche a livello della casa, della famiglia, nostro individuale, non dobbiamo mai cercare le cause in aspetti di carattere pratico. Le cause vanno sempre ricercate nell'assenza di Dio. Nell'assenza di Dio. Oro, argento, rame, ferro, argilla. Tutto questo tratteggia in qualche modo la storia degli uomini che finisce comunque con l'argilla, con un'estrema fragilità, con una grande miseria. Allora, al capitolo 7 vediamo che sempre questo impero, la Media e la Persia, sono rappresentati da un orso, un animale forte, pesante, possente, che si rizzava su un lato, perché in realtà, mentre inizialmente la Media a esercitare un certo dominio, poi la Persia invece si avvicenderà con un maggior potere sempre via più crescente. E questo borso aveva in bocca tre costole, quindi aveva mangiato, si era nutrito di tre popoli fondamentalmente che sono stati letteralmente assimilati, che sono gli imperi precedenti, vale a dire l'Egitto, la Siria e la Babilonia, anche se poi di fatto i persiani conquisteranno anche la Lidia, che è l'odierna Turchia, spingendosi appunto ancora a nord. All'orso fu dato il potere di levarsi. Attenzione, quando una nazione, quando un popolo cresce, quando un individuo anche si sviluppa, cresce, si emancipa, entra in possesso di qualcosa, non pensiamo che semplicemente abbia a che fare con l'uomo, ma gli fu dato, dice la parola, il potere. È Dio che conferisce il potere di levarsi e di mangiare, dice. Fu dato il potere di levarsi e di mangiare molta carne. Ora sappiamo che quando noi mangiamo è perché assimiliamo. Di fatto questi imperi conquistavano e assimilavano, diventavano parte, appunto, e là veniva ovviamente promossa la cultura, gli dèi che normalmente il popolo aveva e nei quali credeva. Quindi a loro fu dato questo potere. Il Signore è Lui che dirige e che governa i passi dell'uomo. Al capitolo 8, sempre la Media e la Persia, è un montone. Daniele era in visione e si trovava a Susa. Susa, abbiamo già detto, è una città che è ad est di Babilonia, di circa 350-400 chilometri. La cosa interessante è che Daniele vide in visione Susa, ma Susa era la residenza reale dei persiani, una delle residenze reale dei persiani, e a Susa si sono svolte molte vicende, perché la vicenda che riguarda la regina Ester con Serse, Assuero, si svolge proprio nella reggia di Susa. E non solo, ma Nemia stesso era coppiere del re Artaserse, sempre a Susa. E quindi mi sono chiesto, ma tutto questo cosa può voler significare? Significa che il Signore stava già rivelando a Daniele i luoghi, i posti, dove si sarebbero svolti eventi importanti, come quello ad esempio del ritorno del popolo di Dio dalla cattività. E quindi il Signore anticipa quel che avverrà, mostrando luoghi, fatti e situazioni. Come li mostra Daniele? Daniele si trovava davanti al fiume Ulai. Abbiamo detto che il fiume Ulai è un fiume importante di quelle zone, e è davanti al fiume. E questo ha veramente un significato importante. Perché? Perché precedentemente Daniele vede il mar Mediterraneo, il mar grande, e vede i quattro venti scatenarsi su questo mare e il mare far venire fuori delle bestie, degli animali, che sono appunto questi popoli che abbiamo detto poc'anzi, che si stanno avvicendando. E qui ora si trova davanti al fiume. È grosso modo un'immagine analoga, nel senso che il fiume scorre con le sue acque, il fiume perenne scorre, e la storia si evolve. Cambiano le persone, cambiano le nazioni, succedono dei fatti e degli eventi, e Daniele è lì che osserva. Come a voler significare, guarda, io ti sto rivelando delle cose che sono come un fiume che scorre. Tu osserva bene. Guarda bene quello che scorre, guarda bene quello che ti sto dicendo e il significato che ha. Prima c'era il mare, ora c'è il fiume, ma tu guarda, tu osserva. E quello che osserva è che i popoli sono portati via come in una fiumana. Salmo 90 dice: tu fai tornare i mortali in polvere e li porti via come una piena del fiume. Tutti i nostri giorni spariscono, i nostri anni come un soffio. Insegnaci, Signore, quindi, a contare i nostri giorni, che acquistiamo un cuore savio. E questo è importante, cioè Daniele riceve queste rivelazioni, ma noi le riceviamo, perché, gloria al Signore, abbiamo la possibilità di avere libri profetici, che sono importantissimi. Noi li riceviamo. E questo perché? Perché impariamo che tutto passa. Che Israele stesso, che era stato eletto, che però si è ribellato, non ci sono etichette che tengono. Il Signore l'ha sanzionato pesantemente, relegandolo, spostandolo in una terra che non era la loro terra. Però viene il tempo in cui questo popolo si umilia e lo prende ancora e lo risposta. Il Signore sposta come l'acqua si sposta. Le nazioni crescono e poi la loro è una parabola discendente. Si avvicendano come l'acqua passa continuamente, è in moto. Allora è importante proprio riflettere quello che il Signore ci vuol dire in tutto questo. Tu fai tornare i mortali in polvere, tu li porti via come una piena del fiume. Salmo 90 di Mosè. Ma in Isaia 43, un passo a noi certamente tutti molto prezioso, quando attraverserai dei fiumi, non ti sommergeranno. Cosa vuol dire? Quando attraverserai alcune vicende caratterizzate da un loro contesto storico, dinamiche di fatti e quant'altro, ebbene sappi che queste non ti sommergeranno. Daniele davanti al fiume. Il montone è un animale forte, robusto. Questo montone cosa faceva? Cozzava a occidente troviamo Babilonia e il suo impero, cozzava verso sud, troviamo l'Egitto, cozzava verso nord, che era l'impero precedente ancora, Assiria e in più la Lidia, su ancora più a nord, e l'orso, abbiamo detto, aveva tre costole in bocca. Allora la storia chiaramente dimostra che l'impero dei Medi e dei Persiani è entrato in possesso di questi regni precedenti. Il montone aveva due corna erano alte, ma una era più alta, questo perché la Persia ha goduto di un maggior prestigio, di una maggiore potenza rispetto alla Media. Nessuno poteva liberare dalla sua potenza e diventò grande. Ma vedete, in questo contesto storico, Daniele doveva attraversare questo contesto. Ma per Daniele ci fu un trattamento di favore, perché Daniele ha beneficiato dell'impero dei Medi e dei Persiani, perché Dario il Medo prese il trono a Babilonia, questo l'abbiamo letto al capitolo 5, versetto 31, e sul regno erano stabiliti 120 satrapi. Chi erano questi satrapi? Erano degli altri funzionari che avevano una responsabilità sia civile che militare e amministravano appunto nelle regioni di loro competenza, amministravano queste regioni. Allora, su questi 120 satrapi c'erano tre capi, uno di questi tre capi era Daniele, ma Daniele, dice la parola, si distingueva più degli altri due, tant'è vero che Dario pensava di costituirlo su tutto il regno. Quando attraverserai le acque non ti sommergeranno. Tante volte noi perdiamo troppo tempo a pensare come le cose vanno male, va tutto male. Noi non potremo mai cambiare il mondo, ma potremo, nel contesto nel quale viviamo, se cerchiamo la faccia del Signore, trovare un canale personale dove il Signore ci permette di attraversare le acque senza subire alcun danno. Noi non potremo spegnere il fuoco di questo mondo, ma possiamo, se ci stringiamo a Lui, essere nel fuoco con Lui e poter vivere anche in mezzo al fuoco. Molto spesso siamo ingannati dal fatto, perché abbiamo manie di grandezza e vogliamo cambiare il mondo e vogliamo spegnere tutti i fuochi del mondo. No, non è possibile, perché questo mondo ha da essere arso col fuoco, figuriamoci se noi vogliamo creare il paradiso sulla terra. Le cose vanno male nel mondo, ma che frase stupida, qualunquista, banale. Ma cosa conta dire che le cose vanno male nel mondo? La Chiesa nel mondo, ma la Chiesa nel mondo io non riesco ad afferrarla, ma la mia Chiesa sì. Allora posso camminare nel mio contesto sapendo che il Signore, gloria a Dio, è con me. Non ci lascia mai soli. Quando attraverserai i tuoi fiumi, e Daniele davanti al fiume vede scorrere la storia, ma sa che il Signore che lui contemplava era con lui. Molto spesso chi si nasconde dietro i mali del mondo è perché non vuole correre la sfida personale e si nasconde nel qualunquismo del mondo, no? Allora, questo è successo sia sotto Dario che poi ugualmente sotto Ciro, perché l'editto di Ciro, Daniele divenne grande in questo impero persiano, perché anche Ciro nel 538 produsse un editto conformemente alla profezia di Isaia, capitoli 44 e 45, dove Ciro, letteralmente 180 anni prima che Ciro sorgesse, Isaia profetizzò di Ciro. Ciro dice: è il mio eletto, il mio unto, è un messia che io eleggo per la liberazione del mio popolo. E questo è in Seconda Cronache, capitolo 36, Ezra, capitolo 1, primi versetti. E è meraviglioso che un pagano dà ordine, ordina e chiama gli ebrei, il popolo di Dio, ad andare a Gerusalemme, perché c'è da lavorare, c'è da ricostruire le mura e il Tempio. E questo fatto è meraviglioso, perché cosa vuol dire? Ancora una volta, nel fiume che scorre, c'è un percorso per i suoi figlioli, se questi si umiliano, se questi cercano la faccia del Signore. Daniele divenne grande in questo contesto, stranamente potremmo dire, ma è un impero pagano, non ci preoccupiamo degli imperi pagani, che sono cose più grandi di noi. Ma nel nostro contesto entriamo nelle sue porte con ringraziamento, perché lui mette davanti a noi delle porte nelle quali noi possiamo entrare e possiamo, per la grazia di Dio, vivere della sua grazia e della sua guida. Questo impero durò circa 200 anni, ci furono varie Artaserse fino ad arrivare all'ultimo re, che era Dario, 539 fino al 330, fino che le acque scorrono, arrivò qualchedun altro. Il qualchedun altro è l'impero greco, perché nel 336, a soli 16 anni, Alessandro Magno salì al trono della Macedonia, che si trova nel nord della Grecia. Da 20 a 33 anni si mise di impegno a conquistare tutto quello che si poteva conquistare. Ed è stato veramente un leopardo, come ha visto Daniele. Perché quando morirà e piangerà, perché non gli viene data la possibilità di conquistare tutto quello che si poteva conquistare. Come morirà? Morirà dai dati storici di malaria, ma in realtà la debolezza era dovuta all'alcolismo, era diventato un alcolizzato, era arrivato a Babilonia, si era insediato a Babilonia, viveva di grandi feste, di grandi libagioni, di grandi mangiate, e sembra che in una di queste mangiate, aveva neanche 33 anni ancora, in una di queste mangiate gli sia venuta una forte pancreatite o cirrosi epatica e sia morto proprio di questo. Dopo aver rapidamente conquistato l'Asia Minore, la Siria, l'Egitto e la Mesopotamia, Alessandro Magno muore. Muore però in realtà quattro generali già avevano svolto un compito importantissimo nelle varie conquiste, e quindi saranno proprio questi quattro generali a dividersi tutto l'impero conquistato sotto la guida di Alessandro Magno. Lui non aveva eredi e quindi sono stati questi quattro generali a dividersi il regno, i quali poi hanno governato sui regni che poi successivamente vedremo, i successivi 250 anni. Questi fatti sono descritti con una precisione impressionante sia al capitolo 8 che al capitolo 11, li vedremo in una fase successiva. Questo impero è descritto in Daniele al capitolo 2 come ventre e cosce di rame, la statua aveva il ventre e le cosce di rame. Al capitolo 7 è un leopardo con quattro ali, con quattro teste, a cui fu dato il dominio. Quattro ali perché fu veramente rapido, 3 anni e qualcosa di più, la conquista di tutti questi regni. E quattro teste perché i quattro generali poi saranno stati loro a governare e a portare avanti la responsabilità del governo di questo impero. Al capitolo 8, versetto 8 e 22, il regno è diviso in quattro parti. Al capitolo 8 la Grecia viene rappresentata come un capro che viene da occidente per attaccare il montone, che quindi è la Media, la Persia, e corre talmente veloce che non tocca il suolo. E spezzò le due corna del montone questo capro, quindi assoggettando sia la Media che la Persia, le due corna, atterrò il montone e lo calpestò. Questo sta a significare proprio gli imperi che si succedono, che si avvicendano, e nessuno poté liberare il montone dalla potenza del capro. Il capro aveva un corno unico centrale, Alessandro Magno, e questo, senza l'intervento di alcun uomo, a un certo punto fu spezzato. E esattamente risponde alla storia, quello che Daniele vide. Fu rotto. E al suo posto sorsero quattro altre corna. Le corna nella parola di Dio sono sempre simbolo di potere, di qualcuno che detiene il potere. L'agnellino che è al centro del trono, Apocalisse capitolo 5, è il Signore Gesù che gli spunta il corno del comando, il leone della tribù di Giuda. Allora al suo posto sorsero quattro corna verso i quattro venti del cielo. Ed è significativo che Alessandro Magno alla fine aveva posto il luogo della sua residenza proprio a Babilonia, ma a Babilonia prima c'era stato un altro potente imperatore, che è Nabucodonosor, no? E ho detto, quale differenza c'è fra Alessandro Magno e Nabucodonosor? La differenza è che Alessandro Magno era la testa d'oro, e a un certo punto lui ci piegò davanti al suo Dio. Il Signore dice, ti comporti da bestia, ti faccio diventare una bestia. Perché il Signore, attenzione, ci guarda e ci osserva. Quando noi scegliamo certe strade, dice, ok, ora ci penso io. Tu ti comporti da bestia, sei lì che fai il regnante come se per la tua potenza e forza, non sapendo che tutto dipende da me. Ora ti mando fra gli animali, fra le bestie dei campi, perché su te passino sette tempi. Lui riconobbe che l'Eterno regna, che l'Eterno domina, ma Alessandro Magno no. Alessandro Magno continuò la sua strada dell'orgoglio, del vivere secondo i propri piaceri e fece una fine miserabile. E questo anche ci deve insegnare a camminare, sapendo che il fiume scorre sempre. Con i suoi contenuti ci deve insegnare a temere il Signore e a stringerci a Lui. Al capitolo 9, dal capitolo 9 al capitolo 3, dal capitolo 9 in poi, vediamo qualcosa di veramente importante. Su questo ci concentreremo poi anche nelle prossime riunioni. Al capitolo 9 vediamo, era il primo anno di Dario, quindi Dario il Medo. Vidi che, dice l'apostolo, dice Daniele, vidi che il numero degli anni che il popolo doveva essere in cattività erano 70 anni. E Daniele fece tre cose particolari che vorrei qui evidenziare, ma sulle quali ci ritorneremo successivamente. Volsi la mia faccia verso il Signore. Volgere la faccia verso il Signore vuol dire non guardare sempre ai fatti. Noi siamo quello che contempliamo. Se continuiamo sempre a guardare al fiume che scorre, alla storia, veniamo trascinati dal fiume. Mentre il Signore non vuole che noi siamo trascinati dal fiume, ma che noi riusciamo ad attraversare il fiume senza alcun problema, sulla terra asciutta, come fece anche Giosuè. Volsi la mia faccia verso il Signore per dispormi alla preghiera. Vedete, disporci alla preghiera non è semplicemente qualcosa che possiamo improvvisare. A volte la preghiera non esce e grido al Signore, come questa mattina, Signore, parla tu, apri tu la porta del cuore, perché veramente io possa parlare con te come si parla nel cielo. Perché lo scopo è questo, il Signore desidera che noi ci volgiamo a Lui e ci disponiamo alla preghiera. Come si dispose alla preghiera e alle supplicazioni? Col digiuno, col sacco e con la cenere. Digiuno, sacco e cenere. Ma che bello! Qui non parliamo di quelle manifestazioni esteriori plateatiche che non servono a niente, ma qui parliamo di un vero digiuno del cuore. Parliamo di un vero sacco nel cuore, di una vera cenere nel cuore, un vero dolore, una vera compassione, una vera compartecipazione. Che il Signore ci dia la grazia di poter conoscere tutti noi una preghiera che ha questi contenuti, contenuti di vera, autentica disposizione ad essere davanti a Dio per diventare strumenti utili, docili, malleabili nelle sue mani. Quindi lui si dispose e fece la sua preghiera di umiliazione. Attenzione, in seguito a questa preghiera, l'angelo Gabriele fu mandato a lui. Molto spesso noi ci stanchiamo anche di pregare, perdiamo vigore, perdiamo anche la costanza di stare lì. Ma lui non si stancò e il risultato ci fu. Perché dice, picchiate, bussate, cercate, troverete. Ma se ci appressiamo a Dio senza credere che Egli è e che rimunera quelli che lo cercano, semplicemente ci accontentiamo formalmente di avere ottemperato a uno sterile dovere, che è quello di aver fatto la nostra preghiera, e allora questo è un dramma, perché il Signore non guarda la forma ma la sostanza, guarda il cuore. Allora lui era lì che pregava intensamente, con rapido volo Gabriele, l'angelo, arrivò a lui e gli disse un messaggio sul quale poi dedicheremo un altro messaggio, ma tu sei molto amato. Quanto abbiamo bisogno di questi messaggi. Sapete perché? Il diavolo ci dice, tu non vali niente. Zero, anzi, zero meno. Il Signore invece viene a noi e ci dice, tu sei grandemente amato. Questo, qualcuno mi ama. Ma certo, il cielo ci ama. Siamo stati creati per amore. Avete mai visto un padre che mette al mondo un figlio e poi lo odia? Se voi che siete malvagi sapete fare buoni doni, quanto più il Padre vostro celeste darà egli cose buone. Daniele prega e vede un uomo. Al capitolo 8 dice la voce di un uomo, di colui che stava in mezzo al fiume. E questo dà ordine a Gabriele, all'angelo Gabriele, di spiegare la visione a Daniele, perché mentre nella prima parte è Daniele che spiega agli imperatori pagani, nella seconda parte sono le creature celesti, che poi prenderemo in esame, che spiegano a Daniele. E questo è importante, vuol dire che abbiamo un ruolo pubblico, ma abbiamo anche un ruolo privato, dove bisogna che qualcuno dal cielo ci apra il cuore, la mente, per darci la grazia di poter comprendere. Questo è sempre così, non potremo svolgere un ruolo pubblico se non abbiamo trovato il nostro posto, la nostra posizione davanti a Dio nella nostra cameretta. Non ci si improvvisa mai. Allora Daniele prega al capitolo 10 ancora e il Signore rivela a Daniele quello che avverrà a Israele nei tempi della fine. Infatti la seconda parte del libro di Daniele è caratterizzata dalla presenza di vari personaggi celesti. C'è la persona che sta sul fiume. Ci sono, vi dico subito, varie interpretazioni, ma io non voglio perdere tempo a parlare delle varie interpretazioni. Alcuni non ritengono che la persona che sta sul fiume sia realmente il Signore Gesù. Io credo invece che, insieme con tanti altri, che sia proprio il Signore Gesù. Perché? Lo vediamo. Leggiamo innanzitutto al capitolo 10, dal versetto 1 in poi. Daniele capitolo 10, versetto 1. Il terzo anno di Ciro, quindi siamo al terzo anno, non al primo anno, di Ciro, re di Persia, una parola fu rivelata a Daniele, che si chiamava Belsazzar. E la parola è verace, predice una gran lotta. Egli capì la parola ed ebbe l'intelligenza della visione. In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai alcun cibo prelibato, né carne né vino entrarono nella mia bocca. E non mi unsi affatto sino alla fine delle 3 settimane. E il 24esimo giorno del primo mese, come io mi trovavo in riva al gran fiume che è lo Idekel, alzai gli occhi e guardai. Ed ecco un uomo vestito di lino, che attorno ai fianchi aveva una cintura d'oro di Dufaz. Il suo corpo era come di crisolito, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue braccia e i suoi piedi parevano terzo rame, e il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. Io, Daniele, vidi la visione. Gli uomini che erano con me non la videro, ma un gran terrore piombò su loro e fuggirono a nascondersi. Fin qui leggiamo. Passiamo al capitolo 12, versetti da 5 a 7. Poi io, Daniele, guardai ed ecco 2 altri uomini in piedi, l'uno di là sulla sponda del fiume e l'altro di là sull'altra sponda del fiume. E l'uno d'essi disse all'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume: quando sarà la fine di queste meraviglie? E io udii l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, allora tutte queste cose si compiranno. Anche su questo mediteremo più avanti, ma ora quello che mi interessa rilevare è che il primo personaggio celeste di cui possiamo parlare certamente è l'uomo sul fiume, che sta sopra il fiume, sopra la storia, in mezzo al fiume, quindi in mezzo alla storia. La storia è da lui permeata, formata, diretta, guidata ed ispirata. Ed è vestito di lino. Ora, l'immagine è chiaramente molto simile a quella di Apocalisse capitolo 1, quando Giovanni l'Apostolo vede il Signore Gesù. Sono passi esattamente paralleli, perché lo Spirito, l'Iddio che ha rivelato queste visioni, è sempre lo stesso. Quindi l'abito di lino fino identifica proprio la purezza, il candore, la giustizia del nostro amato Salvatore, del Signor Gesù. La cintura d'oro identifica la regalità del cielo. Egli è il Santo, è il Re. Tu sei la testa d'oro, ma l'oro per eccellenza riguarda soltanto un unico solo Re, che ha un regno, come vedremo, che non finisce mai. E questo è il nostro Signor Gesù, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Regalità divina. Poi ci sono delle immagini che esplicitano chiaramente il viso, ad esempio, con l'aspetto della folgore, gli occhi come fiamme di fuoco, braccia e piedi come terzo rame. Tutti questi sono simboli del giudizio, di qualcuno che giudica. La folgore, il rame, è più volte nella scrittura rappresentato come metallo che identifica qualcosa che arde, qualcosa che ha a che fare col giudizio. Sono tutti simboli del giudizio di Dio. D'altra parte, Daniele, il nome stesso, vuol dire Dio giudica. E quindi questo libro è il libro dei giudizi verso Israele e verso le nazioni tutte. Questo fiume che passa, le nazioni che si avvicendano, per lasciare il posto all'unico solo regno che dura in eterno, che è il regno di Gesù Cristo. E ci sono due angeli che sono uno di qua e uno di là sulla riva del fiume. Non hanno nome. Ma è bello che Cristo è in mezzo alla storia che scorre. E la storia, ci sono da una parte e dall'altra, non si scappa, c'è il cielo, ci sono gli angeli. Quindi non possiamo pensare che ci sia qualche evento, qualche situazione della nostra vita che sfugga al controllo del cielo. Perché questa visione ci dice chiaramente che in mezzo al fiume c'è Lui, che di qua e di là del fiume ci sono gli angeli di Dio. Perché chi sono gli angeli? Sono spiriti ministratori, mandati a servire a pro dei figli di Dio. Quante volte abbiamo avuto la chiara consapevolezza che degli angeli ci hanno protetto? Io diverse volte. Perché il cielo è sulla terra. Non siamo mai stati soli, da quando siamo nati fino ad oggi. C'è sempre stato qualcuno di fianco a noi, che ha interceduto, che ci ha custoditi, che ci ha preservati. Noi non li abbiamo mai visti, ma loro, gloria a Dio, ci sono. E sono per noi, non contro di noi. Ed è bellissimo questo. Quindi due angeli sulle rive opposte del fiume. Il fiume scorre, ma scorre sotto il controllo del cielo. Poi abbiamo l'angelo, qualcuno lo chiama l'arcangelo Gabriele, non so neanche la differenza, però poca importanza. È comunque un angelo speciale, incaricato da colui che sta sul fiume. Vai e rivela. Poi vediamo che Daniele si affloscia, no, davanti all'angelo Gabriele, e questo gli dà la forza per poter udire, per poter interagire. con lui. E l'angelo Gabriele lo vediamo sia al capitolo 8, versetti 15 e 19, al capitolo 9, versetto 21, è mandato da Dio stesso per rivelare. Dice, rivela la visione, lo scopo, e questa visione che ha a che fare sempre con gli ultimi tempi. Poi ci sono anche due santi che parlano fra di loro circa il sacrificio continuo e l'abbandono del luogo santo. Questi anche non hanno nome, ma li troviamo al capitolo 8, versetti 13 e 14. Poi c'è l'angelo Michele. L'angelo Michele ha un compito particolare, ma poi vedremo la prossima volta in particolare il compito di questi angeli. L'angelo Michele è certamente al servizio del Signor Gesù. E qui alcuni ritengono che quello non sia il Signor Gesù perché è sostenuto dall'angelo Michele, ma questo non sta in piedi, nel senso che il Signore, come vedremo fra un attimo in diversi passaggi che vedremo, ha gli angeli come suoi servitori, perché l'unigenito figlio di Dio è là che combatte, è là che agisce, e gli angeli sono al suo servizio. Infatti l'angelo Michele lo troviamo che sostiene nella sua lotta contro il diavolo il Signore stesso che combatte. Ma vi ricordate in Giosuè capitolo 5 versetto 13 quando a un certo punto Giosuè arrivò davanti a Gerico? Le spie avevano già detto che le mura di queste città erano alte fino al cielo. Giosuè stava davanti a queste mura, le stava contemplando, stava considerando che... E quanti dubbi tante volte ci vengono quando guardiamo le mura e il fiume che dobbiamo guardare. Così anche Giosuè guardava queste mura, ma qui come posso io entrare dentro una città così fortificata, così robusta? Poi alza gli occhi e vide un uomo con una spada snodata col cavallo. E come Giosuè lo vede, dice, ma tu sei dei nostri o sei dei nostri nemici? E lui dice, no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, sono giunto proprio ora. Giosuè si inchinò, cadde ai suoi piedi, si inchinò a terra e lui gli disse, togliti i calzari perché il luogo sul quale tu stai è un suolo santo. Ed è meravigliosa questa immagine, perché qui dice... C'era io sono qualcuno, una teofania, qualcuno che dice io sono il capo dell'Eterno. Ma cosa dice Ebrei capitolo 2? Che egli è il duce della nostra salvezza. Sapete cosa vuol dire duce? Capitano, capo, generalissimo. Lui è il capitano dell'esercito dell'Eterno. E c'è veramente un esercito che noi non vediamo, ma c'è. Se fossimo veramente credenti potremmo anche vederlo, ma siccome siamo prevalentemente increduli, ci è precluso di vedere quello che Dio vede. Allora, questa è una chiara visione, quella che Giosuè ebbe del Signore Gesù. Ma cosa dire di Seconda Re, capitolo Re, secondo libro dei Re, capitolo 6? Quando Eliseo venne assediato dai Siri, tutto attorno, perché c'era un profeta in Israele che rivelava tutti i segreti dei Siri, al suo popolo, e il suo servo tremava. Allora Giosuè pregò e disse, Signore, fagli vedere come stanno le cose. Gli occhi del servo furono aperti e vide che tutto l'esercito celeste era attorno alla casa di Eliseo, che Eliseo non era solo. Molto spesso noi ci sentiamo soli semplicemente perché non crediamo e non preghiamo e non cerchiamo. Tutti mi hanno abbandonato, sono solo, sono rimasto io solo, no? Elia, vi ricordate? Aveva completamente sposato, assimilato, e dobbiamo fare attenzione a quello che crediamo e quello che riceviamo nei nostri cuori, perché diventiamo esattamente quello che contempliamo e riceviamo. Dobbiamo fare una barriera proprio. E Eliseo invece era lì sereno, tranquillo. Perché cosa disse Eliseo al suo servo? Quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. E cosa dirà l'apostolo Giovanni ai destinatari della sua lettera? Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Quelli che sono con noi sono più numerosi. Ergo, c'è una forza maggiore, una potenza maggiore. Però va creduta! Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. E lo strumento attraverso il quale noi ci appropriamo delle potenze del cielo, è solo la fede. perché se camminiamo per visione ovviamente non vedremo mai nulla di quello che Dio vede. E questi siri furono tutti accecati e furono anche ridicolizzati davanti al popolo di Dio. In Matteo al capitolo 26, versetto 53, vi ricordate a un certo punto il Signore nel Getsemani, arrivano le guardie mandate dai sacerdoti per arrestare il Signore, e Giovanni dice che era Pietro, altri Vangeli dicono era un uomo, ma sta di fatto che o Pietro o un uomo spiccarono l'orecchio di un servo che era lì. E il Signore disse a Pietro, dice guarda che colui che usa la spada perirà per la spada. E poi aggiunge, non potrei io chiamare una legione di angeli, io che sono il capo dell'esercito. E questo è un insegnamento prezioso. L'esercito c'è, lui poteva chiamarlo, ma non lo ha fatto. Perché lui ha detto, Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ed è meraviglioso, proprio in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati. Credi tu che io non potrei pregare il Padre perché una legione d'angeli venga a me? Potenti, forti. Luca capitolo 9, versetto 31. Dopo la tentazione, dopo il combattimento di Gesù col nemico, con Satana, col diavolo e con gli angeli e i suoi angeli, degli angeli, dice, vennero a lui e lo servivano. Quindi sono servitori. Degli angeli vennero a lui e lo servirono. Ma attenzione, dopo la vittoria c'è una bella differenza fra l'unigenito e il Cristo risuscitato. Perché dopo la vittoria noi cosa troviamo? Che le potenze nemiche sono sotto i suoi piedi. I piedi non sono più a quel punto piedi di carne, ma sono di rame, il rame del giudizio. Il suo corpo, diceva, aveva i piedi di rame, di bronzo. Quei piedi che sono stati forati, a un certo punto vengono rivestiti della potenza e della forza di questo metallo. Cioè vuol dire che prima dall'amore che si è lasciato trapassare dalla malvagità e dall'odio degli uomini, questi piedi vengono elevati. E questo è importante perché tutto quello che sulla terra si abbassa, si umilia, nel cielo verrà innalzato. Prima i piedi erano forati e sanguinavano. Prima il petto era forato e sanguinava, ma là c'è l'abito di lino, là c'è la gloria, là c'è il corno della potenza, là non c'è più l'agnello, ma c'è il leone della tribù di Giuda. E questo fatto è fondamentale. Dove sono le potenze nemiche con le quali il Signore lotta, qui nel contesto del libro di Daniele? Sono sotto i suoi piedi. E oggi noi in quale tempo viviamo? Punto interrogativo. Viviamo nel tempo in cui colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. E questo, se è una benedizione, è anche un capo d'accusa per non vivere i privilegi derivanti dal nostro tempo. E questo è veramente qualcosa che ci deve far riflettere. Sul monte della trasfigurazione noi troviamo che Mosè ed Elia, due uomini il cui corpo ovviamente non è mai stato ritrovato, Elia perché è stato trasportato nel cielo, come sappiamo, in un carro di fuoco, e Mosè, e sono col Signore Gesù. Cosa parlano? Cosa dicono? Parlavano della dipartenza del Signore Gesù. Molti commentatori concordano nel dire che Gesù fosse confortato nell'ora del cimento, dalla prova, dalla presenza di Mosè ed Elia, che lo sostenevano nella lotta, come prima gli angeli, che lo confortavano. Creature celesti che intervengono sulla terra a fronte di un bisogno, a fronte di qualcuno che grida, di qualcuno che osa levare la mano e superare la coltre nebulosa che sovrasta questo mondo, che ci impedisce, che ci rende ciechi, guide di ciechi, che ci permette di poter entrare nel cielo e renderci conto che la nostra dimensione non è soltanto questa, caratterizzata dai nostri sensi, ma è una dimensione gloriosa che ha a che fare con la fede. Se non voliamo alto è semplicemente perché non abbiamo fede. Se respiriamo soltanto terra è semplicemente perché non ci libriamo in alto mediante la fede per vedere quello che occhio umano non può vedere e che cuore umano non può ricevere, ma che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Sarebbe drammatico che noi leggessimo tutti questi fatti semplicemente come fatti al di fuori di noi, ma servono per noi, perché ogni scrittura è per noi, perché noi siamo formati dalla scrittura. In Luca, nel Getsemani, mentre i discepoli dormivano, sapete cosa avveniva? Che un angelo apparve dal cielo a confortarlo. Luca 22:43. È meraviglioso. Nell'ora del cimento, nell'ora della prova, nell'ora più buia anche, più oscura della nostra vita, il cielo è sempre aperto e c'è qualcuno che interviene per noi in nostro favore. Lo scopo qual è? È semplicemente che noi andiamo a raccontare in giro che abbiamo avuto una visione? No, non è questo. Non è per la nostra gloria. Non è per sentirci più bravi o più capaci di altri. Non siamo noi lo scopo. Lo scopo è la gloria di Dio. Ed è bello quello che disse Elia: sono qui perché sono geloso della tua gloria, Signore. Desidero veramente che venga il tuo regno, che il tuo nome sia onorato e santificato. Sia noi che Daniele veniamo informati che nonostante Israele, nonostante noi, dovremmo passare attraverso situazioni di giudizio che riguardano una platea molto più ampia, ebbene il Signore è con noi. Quindi ci saranno dei popoli stranieri che si avvicenderanno, le nazioni, su Israele, ma il Signore con i suoi ministri è là, perché Lui ha detto: io sono con voi. E questo per me, io lo chiamo il messaggio più importante, dalla Galilea dei gentili, delle nazioni. Io sono con voi tutti i giorni, non vi preoccupate. Loro invece cercavano semplicemente di essere liberati, come anche Sedechia, sognava sperando che tutte queste cose non avessero luogo, ma come Israele era sotto i gentili al tempo del Signor Gesù, come là c'erano i babilonesi, cosa importante che noi troviamo il nostro percorso, e questo lo troviamo soltanto mediante la fede, credendo in Lui. Allora, i ministri, gli angeli celesti sono con noi, e questo fatto ci sta a significare che il cielo regna. Il cielo regna sempre, che Dio è sempre sul suo trono ed egli regna con i suoi angeli. Il suo servo è in mezzo al fiume, in mezzo alla storia, ed è sopra le acque del fiume, quindi non è fagocitato, non è sopraffatto dalle acque. I suoi angeli sono i suoi messaggeri al suo servizio, e che quelli che sono con noi sono molto più numerosi di quelli che sono nel mondo. Perché attenzione, nel mondo ci sono molte specie di demoni, ma di questo lo prenderemo in esame in un prossimo messaggio. Nel mondo ci sono molte specie di demoni. A volte ci capita di parlare con qualcuno che addirittura non ha neanche il cuore e la mente aperto. A quel punto sappiamo che non abbiamo, oppure qualcuno che è ostile, che dice, fa delle affermazioni che anche ci irritano, dobbiamo calmarci, perché a quel punto dobbiamo sapere che non siamo davanti a carne e sangue, ma siamo davanti a degli angeli demoniaci che si sono ribellati e che si servono semplicemente di quel corpo per interagire con noi. E se noi non viviamo la battaglia da un punto di vista spirituale, saremo sopraffatti o dalla rabbia o dal nervoso. Perderemo la pazienza, io lo faccio spesso, vero Nicola? Perdiamo la pazienza e quindi dobbiamo umiliarci e dire: Signore, dammi ora i tuoi occhi, perché i miei occhi non bastano. Dammi i tuoi occhi, quelle fiamme di fuoco che sanno vedere quello che i miei occhi non vedono. Perché quando è così che chiamiamo il Signore nel mezzo della battaglia, il capo dell'esercito dell'Eterno arriva. Noi vediamo solo le mura, ma quando il capo arriva ci rendiamo conto che siamo su un suolo santo. Allora ci togliamo i nostri calzari, la nostra cultura, il nostro modo di fare e possiamo veramente vivere i combattimenti che solo Dio sa e può portare a compimento per ciascuno di noi. Quindi gli angeli sono i suoi messaggeri che sono per noi, vengono per combattere in favore dei santi, per portare messaggi celesti, perché Gabriele rivelò a Daniele quello che doveva accadere, le rivelazioni celesti. In Luca, al capitolo 18, versetto 8, noi troviamo una vedova. Questa vedova andava costantemente da un giudice iniquo per chiedere giustizia dei soprusi, delle malvagità che riceveva. E questa vedova non si stancava di andare e chiedere giustizia. Era un combattimento. Quello che Daniele fece esattamente quello che fece questa vedova. Non smise mai di combattere, di stare davanti al Signore per intercedere, per combattere. E questa vedova ricevette, perché aveva combattuto secondo le regole, non aveva mai smesso di insistere. Magari a volte, come nel caso di Müller, vediamo il risultato dopo la nostra stessa morte. A volte le preghiere di un nonno investono il nipote, magari non il figlio. Ma noi picchiamo, perché il cielo ascolta. Il cielo è là, noi siamo qua. Ma se il Signore, mediante la fede, arma le nostre mani, queste mani possono passare oltre, come vi dicevo, le nuvole e arrivare direttamente al trono di Dio. E quando arriviamo là, qualcosa succede. Certamente, qualcosa succede. Ma quando il figliuolo dell'uomo verrà, dirà in questa parabola del Signore Gesù, troverai di la fede sulla terra? Noi sappiamo che ci sono 7 chiese che si avvicendano nella storia, nel fiume che scorre. E l'ultima chiesa è la Odicea, che non è né fredda e né fervente. Non è un carbone acceso, la Odicea, no. Perché pensa di essere ricca. Noi evangelici abbiamo capito la verità. C'è una frase più stupida e più odiosa di questa? No. Perché capire la verità, l'inferno sarà pieno di gente che ha capito la verità, battezzata, cresimata, che legge la Bibbia, che ha capito tutto, che l'ha studiata, che ha approfondito. Ma le credenziali sarà soltanto una. Cristo in noi. Questo è il lascia passare per il cielo. Cristo in noi, certezza, speranza di gloria. Filippesi capitolo 1. Questo è fondamentale. Allora, quando tornerò? Oggi viviamo in un freddo, crudo materialismo. Bello, 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 bello. E diventiamo esattamente come quello che contempliamo. Contempliamo la materia e diventiamo materia, materiali, materialisti, governati semplicemente dai nostri sensi, sensuali, perché dipendiamo dai sensi. A un certo punto il Signore era apparso, ma qualcuno mancava ed era Tommaso, e lui era incredulo, perché mancava. Tante volte dice, parli con qualcuno, dice, guarda, ho 40.000 problemi. Senti, intanto comincia a metterti in ordine, cioè a frequentare le riunioni. Perché se manchi, poi è ovvio che a fronte dell'assenza che verifichi, il diavolo entra. Allora lui mancava, ma quando il Signore torna, dice, metti qui la mano, guarda, e non essere incredulo, ma credente. Perché per gli increduli, che la parola di Dio qualifica come malvagi, il cielo è chiuso. Conoscono tutto del cielo, ma non conoscono niente del cielo. A me non interessa, fratelli e sorelle, questa conoscenza di conoscere tutto della Bibbia. A me interessa conoscere Lui, dice l'Apostolo, e di essere da Lui conosciuto, compenetrato. Filippesi capitolo 3. Quindi non essere incredulo, ci dice questo libro di Daniele, ma credente. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Ma come potrà il Signore rivelare il cielo sulla terra a dei materialisti e increduli, ciao cara, come noi? Ripeto, abbiamo comunque finito. Come potrà il Signore, vi lascio con questo interrogativo, come potrà il Signore rivelare il cielo a dei materialisti, a degli increduli come noi? Perché senza fede, dice la parola, è impossibile piacere a Dio. Allora, se una persona non mi piace, non c'è molta intimità, eh? Oppure le persone che non ci piacciono, noi apriamo il cuore. No. Se il Signore non si apre con noi, è semplicemente perché non gli andiamo bene. Sì, ma come mai io leggo e non capisco niente? Perché non piace al Signore. Ma cosa dici? Perché a dire poi la verità bisogna fare attenzione, perché uno si espone, come Isaia 59, si espone ad essere vilipeso, no? Ad essere oltraggiato. Perché non piace al Signore? Cosa dice? Lo dice la parola. Ah. Per forza non capisci niente. Perché non piaci a Dio? E quelli che non piacciono a Dio, Dio non ha intimità con loro. Non apre la mente, non apre il cuore. Nonostante il cielo sia pieno di tesori che Dio desidera comunicare chiaramente ai nostri cuori. Ma se rimaniamo nella pianura sterile, arida, Geremia 17 ci dice chiaramente qual è il motivo. È che siamo iniqui. Che le nostre vie non sono allineate alle vie di Dio. Ma nel cielo ci sono tesori per tutti noi. E se oggi siamo poveri, è un problema nostro. Non è un problema di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.